Il 2022 ha portato una valanga di novità nella mia vita, tra cui un trasferimento in una nuova città e un cambio di lavoro. Arrivato a dicembre dello scorso anno, questo flusso ininterrotto di eventi mi ha portato a una riflessione profonda. Avevo bisogno di ordine e di una svolta decisiva nella mia vita. E così, come tanti altri, mi sono trovato a scrivere una lista di buoni propositi per il nuovo anno. Leggere più libri, adottare un'alimentazione sana, iscrivermi in palestra, stabilire una routine di abitudini quotidiane, dedicare più tempo a me stesso e meno al lavoro. Questi i miei obiettivi. Guardando all'anno che si sta chiudendo, posso dire due cose. La prima è che, come spesso mi accade, ho puntato un po' troppo in alto, e la seconda è che, nonostante tutto, alcuni traguardi li ho raggiunti. Probabilmente però il resoconto del mio anno potrebbe non essere di grande interesse e forse neanche la lista dei miei propositi per il 2024. Ma dato che ci troviamo alla fine del 2023 e per molti di noi è tempo di bilanci e di buoni propositi per l'anno che verrà, mi sono posto una domanda importante: come possiamo rendere più efficaci i propositi per l'anno nuovo? Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Considerando quanto sono comuni i buoni propositi per l'anno nuovo, ho scoperto con mia sorpresa che la ricerca su questo tema invece è sorprendentemente limitata. Per fortuna anche un team di ricercatori svedesi è giunto alla mia stessa conclusione e ha deciso di condurre uno studio su questo tema che è stato pubblicato nel 2020. Questo studio ha coinvolto più di 1000 partecipanti con l'obiettivo di capire quali fossero i propositi che le persone si pongono con maggiore frequenza, quali di questi propositi hanno maggior tasso di successo e a quali condizioni l'efficacia di questi propositi può essere aumentata. L'esperimento condotto funzionava così. Ai partecipanti veniva chiesto di registrarsi su una piattaforma online, dove venivano divisi in tre gruppi in modo casuale, e i vari gruppi erano differenziati in base alla procedura con cui i partecipanti erano chiamati ad esprimere i propositi per il nuovo anno e in base a come veniva misurato il raggiungimento degli stessi. I partecipanti del primo gruppo ricevevano alcune informazioni generali sui propositi per il nuovo anno e poi dovevano fare un elenco dei loro propositi e indicare la propria convinzione sulle possibilità di successo. I partecipanti di questo gruppo non ricevevano alcun supporto aggiuntivo e sono stati utilizzati come gruppo di controllo. Durante l'intervento, quindi durante l'anno, a distanza di alcuni mesi, veniva chiesto loro di indicare il livello di progressione e raggiungimento dei propositi che si erano prefissati. Ai partecipanti del secondo gruppo venivano invece offerte informazioni aggiuntive e tali informazioni riguardavano gli effetti positivi di ricevere supporto sociale quando ci si impegna a raggiungere un obiettivo personale. A questi partecipanti veniva poi chiesto di indicare i loro propositi, la fiducia nelle loro possibilità di successo e di indicare il nome di una persona specifica che poteva offrire loro supporto durante l'anno. I partecipanti poi dovevano rispondere a 12 follow-up mensili, uno alla fine di ogni mese dell'anno, da gennaio a dicembre. In questi follow-up dovevano indicare il livello di progressione e il raggiungimento dei propri propositi. Inoltre, ai partecipanti di questo gruppo, dopo la registrazione, veniva anche inviata un'email con alcune informazioni ed alcuni esercizi che potevano essere utili per affrontare ostacoli che potevano nascere nel raggiungimento degli obiettivi personali. Secondo i ricercatori, la presenza di maggiori istruzioni e delle informazioni sul supporto sociale, nonché i follow-up più frequenti e gli esercizi utili per superare le difficoltà, avrebbero dovuto aumentare le probabilità di successo di questi partecipanti rispetto, per esempio, agli altri nel gruppo di controllo. Infine, i partecipanti del gruppo 3 ricevevano le stesse informazioni e lo stesso supporto sociale dei partecipanti del gruppo 2, ma in aggiunta a questi elementi ricevevano anche istruzioni su come formulare i propri propositi in modo smart. Essi venivano invitati a definire i propri obiettivi in modo che fossero specifici, misurabili, raggiungibili, realistici o rilevanti e con un orizzonte temporale definito. E veniva anche chiesto loro di definire i propri propositi in modo positivo piuttosto che come azioni di evitamento. Oltre a queste informazioni e a queste istruzioni, i partecipanti ricevevano un numero maggiore di email durante l'intervento per rinforzare gli esercizi sulla motivazione e i consigli sul superamento di eventuali ostacoli durante tutto il percorso. Per fare un esempio sui propositi, a differenza del primo e del secondo gruppo dove i partecipanti potevano anche dire «voglio leggere più libri» in modo molto semplice, i partecipanti del terzo gruppo venivano invitati a formulare i propri propositi come «entro la fine dell'anno voglio leggere 12 libri», completando un libro al mese e dedicando almeno 30 minuti alla lettura ogni sera prima di andare a letto. Allo stesso tempo, tutti gli obiettivi erano espressi in forma positiva e non negativa, quindi un proposito come non voglio mangiare cibo spazzatura diventava voglio mangiare più cibo salutare. Secondo i ricercatori, la formulazione dei propositi con tale modalità, unita a un maggiore supporto sociale e ad un follow-up più frequente, doveva migliorare il raggiungimento degli obiettivi rispetto agli altri due gruppi. I risultati dello studio hanno prima di tutto fatto emergere quali fossero i propositi più comuni e hanno determinato che questi si concentravano sulla salute fisica, sulla perdita di peso e sul miglioramento delle proprie abitudini alimentari. Alla fine dell'esperimento, dopo un anno, oltre la metà dei partecipanti, a prescindere dal proprio gruppo sperimentale, riteneva di aver raggiunto con successo i propri propositi. Coloro che avevano formulato gli obiettivi in modo positivo riportavano di aver ottenuto significativamente più successo rispetto a coloro che avevano formulato gli obiettivi come orientati all'evitamento di qualcosa. I ricercatori hanno poi rilevato come i partecipanti dei gruppi 2 e 3 avevano migliori risultati rispetto al gruppo di controllo. E nello specifico, il gruppo 2, quello che aveva ricevuto un livello minimo di supporto, era quello in cui le persone mostravano i migliori risultati. Questo ha portato i ricercatori a concludere che, da un lato, decidere in autonomia i nostri obiettivi è importante, ma dall'altro la condivisione di questi obiettivi e la ricerca del supporto da parte di amici e parenti rende migliori le possibilità di raggiungimento degli stessi. Allo stesso modo, il focus su obiettivi in forma di azioni positive e non orientate all'evitamento di qualcosa può essere un metodo utile per attuare cambiamenti nella propria vita. Invece, l'utilizzo di principi SMART per la formulazione dei nostri buoni propositi sembra essere uno strumento prezioso, ma può anche essere un fattore negativo. Secondo i ricercatori, infatti, questo tipo di obiettivi ci permette di capire con maggiore precisione se stiamo o meno realizzando i nostri propositi. Ciò a volte può risultare controproducente. Infatti, avere un proposito vago come prendersi più cura della propria salute può considerarsi riuscito anche se si fanno pochissimi cambiamenti, minimi, in questa direzione. Al contrario, una persona con un proposito specifico, ad esempio fare esercizio fisico due volte alla settimana, potrebbe considerare il proprio obiettivo fallito se non ha rispettato completamente questo impegno. Questi risultati sono molto utili e possono aiutarci a formulare i nostri propositi per il prossimo anno seguendo alcuni accorgimenti. Potrebbe essere utile formulare i nostri obiettivi in modo che siano orientati ad azioni positive invece che a comportamenti di evitamento. Poi, essere leggermente più specifici potrebbe aiutare. Per esempio, invece di dire semplicemente «voglio perdere peso», sarebbe più utile definire «voglio perdere 5 kg entro giugno». È utile comunque evitare di essere troppo specifici, perché dire per esempio «voglio perdere 5 kg entro giugno facendo attività fisica 3 volte a settimana e mangiando verdure a cena» potrebbe inevitabilmente farci percepire che l'obiettivo non è stato raggiunto, anche qualora non riuscissimo a concludere solo una di queste azioni che ci siamo prefissati. Infine, è importante tenere a mente il potere del supporto sociale. Condividere i nostri obiettivi con amici e familiari ci permette di ottenere maggiori risultati, sia perché ci fornisce un livello di sostegno emotivo che può essere indispensabile in qualche momento, soprattutto quando pensiamo di non farcela, sia perché ci rende maggiormente responsabili rispetto ai nostri obiettivi, poiché sono condivisi e pubblici e non rimangono solo nella nostra testa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. E con essa alla fine delle puntate di The Social Mind per quest'anno. Ma non temete, perché a gennaio torneremo a parlare di come i processi sociali influenzano le nostre vite. Nel frattempo, vi auguro buone feste e spero che le informazioni di oggi possano esservi utili per formulare i buoni propositi per il nuovo anno. Se volete approfondire questo tema, comunque, trovate in descrizione il link all'articolo di ricerca originale. Vi ricordo che potete contattarmi per domande o feedback sulla puntata alla mail thesocialmind@giovannitelesca.net oppure alla pagina Instagram thesocialmind_podcast. Ci sentiamo a gennaio! Ciao!